Comunque, vi ringrazio di aver fatto lo sforzo di esserci. Oggi volevo cominciare a parlare del libro di Alberto Sordero, Il cristallo e la fiamma, ma faccio solo una minima appendice alla volta scorsa perché su Angioni. Mi ero preparato un sacco di cose da dire, ma col criterio che, siccome Angioni lo so, non mi ero fatto una scaletta molto organica, poi me ne sono scordate tante. Una delle quali però andava detta perché ci teneva lui. Cioè, e non è un caso che io ho dimenticato, ho detto che Angioni era allievo di Alberto Mario Civese, ma questa è solo la metà della storia, perché lui si rivendicava allievo anche di Ernesto De Martino. Ora, a me questa cosa proprio mi era totalmente estranea e me ne sono accorto molto tardi e con grande sorpresa. Credo che lui personalmente o qualcuno dei suoi allievi, Giulio Angione, sia stato autore, appunto qualcuno di loro, addirittura di una voce Wikipedia che si chiama Scuola Antropologica Cagliaritana, che fa riferimento al fatto che a Cagliari hanno insegnato sia Civese che De Martino. Civese lungamente, 15 anni, De Martino brevemente, perché il poverino è morto presto, dal 59 al 65. E questa scuola antropologica cagliaritana veniva fatta appunto risalire a queste due persone. Scuola che in effetti c'è stata, nel senso che a Cagliari sono stati attivi nell'università numerosi eccellenti antropologi, qualcuno dei quali c'è ancora, credo che Maria Gabriella da Reggio e Annetta Murru siano ancora lì, cioè attive, non ancora in pensione, Enrica Dell'Itala, che ho menzionato la volta scorsa, eccetera, eccetera. Il problema è che Civese e De Martino erano notoriamente per niente amici e collaboratori fra di loro. Quella fra Civese e De Martino è una storia lunga che ha dato origine a molte discussioni e c'è una saggistica recente che ne parla specificamente, però adesso non ne parliamo perché col tema antropologia e letteratura non c'entra molto. De Martino era più grande perché era del 1908, Civese era del 21, c'erano 13 anni di differenza, che non sono pochi. Inizialmente Civese fu molto vicino a De Martino e per lui fu una figura molto importante, poi diciamo si distaccarono, litigarono, meglio Civese si distaccò e quindi per tutto il resto della loro vita non hanno avuto rapporti amichevoli, hanno avuto rapporti perché per esempio Cagliari appunto era un posto dove c'erano quasi solo professori non sardi all'inizio. E come Civese raccontava, tutti questi si vedevano tutti al Jolly Hotel, cioè il Jolly Hotel era una specie di, che adesso non c'è più, è un hotel ristrutturato, ma insomma l'area c'è un hotel nell'area dove c'era quello dove andavano loro. Finite le lezioni si trovavano lì, spesso mangiavano insieme, dopo cena facevano grandi discussioni o litigate, eccetera, ma era una specie di crogiolo di dibattiti, di idee, eccetera, quindi comunque un legame anche fra chi non aveva rapporti amichevoli c'era, solo che non si capiva questa cosa io personalmente non capivo questa cosa della scuola antropologica cagliaritana che potesse far capo a due persone che non avevano rapporti di collaborazione fra di loro né discepolato diretto in comune. Di De Martino a Cagliari è rimasta Clara Gallini, che lui chiamò come assistente volontaria appena avuta la cattedra nel 59-60, e poi è rimasta lì a insegnare, ma non c'è stata non ha fatto in tempo a creare come Civese collaboratori, allievi, eccetera, che sono rimasti. E per di più, essendo io allievo di Civese, avendo conosciuto Angioni per il tramite di Civese, l'ho sempre associato al mondo Civese. Quando ho scoperto tardivamente che lui diceva: "Ma io sono stato allievo di De Martino", ho detto: "Ma che strano, questo è un recupero tardivo, ex post, eccetera, e non gli ho dato gran credito. Mi è capitato del tutto per caso di andare a vedere il primo libro di saggistica che Angioni aveva pubblicato, rapporti di produzione e insomma un titolo complesso di stampo marxista gramsciano sulla cultura, sul lavoro contadino in Sardegna, all'inizio 74, 1974, all'inizio del libro, dalle prime pagine c'è scritto: io sono allievo di Alberto Cirese ed Ernesto De Martino. Cioè lui l'ha detto subito. Io l'ho censurato, l'ho rimosso e non me ne sono mai accorto, ma lui lo ha detto da subito. E appunto, quando poi da grande insomma fiorivano le interviste sulla sua storia, eccetera, chi lo conosceva come narratore ovviamente non sapeva nulla del mondo antropologico e quindi chiedeva, questa doppia sua ascendenza lui l'ha sempre detta, quindi è proprio scorretto parlare pubblicamente di lui e dire Giulio Angioni allievo di Alberto Cirese, vero, ma è solo un pezzo. C'è anche che lui si è sentito allievo di Ernesto De Martino, e quindi lui mette sempre, anche nell'intervista quella che avevo portato la volta scorsa, quel supplemento dell'Unione, quell'inserto dell'Unione Sarda, e alla fine gli chiedono qual è stata una persona importante per lei, lui risponde due: Alberto Mario Cirese ed Ernesto De Martino. Questo ad Angioni glielo dovevo come coda della volta scorsa. Venendo al nostro Alberto Sobrero, questo è Il cristallo e la fiamma, è un libro molto, a me sembra un libro molto bello, ricco di suggestioni, di spunti e di piste possibili che possono essere seguite e approfondite. Forse non c'è, cioè, può darsi che possa creare qualche problema a livello di sintesi. Io non ho idea che domande si possono fare a livello di esame sul libro Il cristallo e la fiamma, ma questo è un problema che mi porrò quando dovrete fare gli esami, quindi a partire dalla sessione di invernale, insomma da febbraio in poi. Penso che sia un buon libro per studenti a livello di magistrale, cioè voi siete ormai studenti con un'esperienza alle spalle, e già all'università stessa in quanto tale, come esperienza post liceo, uno all'università studia in modo diverso che al liceo. Io ho sempre pensato che quello che essenzialmente dobbiamo fornirvi sono spunti che poi dopo, magari a distanza di tempo, potete riprendere, approfondire, appunto del tutto indipendentemente dalle prestazioni da esame. E questo libro di Sobrero ha una sua nucleo, una sua ispirazione di base molto chiara, molto netta e detta fin dalla prefazione, però nello stesso tempo poi il discorso si, diciamo, dipana per seguendo percorsi molto molto vari. E appunto penso che a chi si accosta anche a prospettive, autori per la prima volta, può dare un sacco di suggerimenti interessanti. Di solito, per molte volte, diciamo, butta lì delle cose e non spiega il retroterra. Oggi sicuramente ne vediamo una, quando penso ci arriviamo. Io in qualche caso con qualche informazione integro, ma insomma non è necessario farlo sempre, e soprattutto non è doveroso farlo per un autore. Cioè l'autore sviluppa un suo discorso, dà per scontate ovviamente cose che lui conosce, e i suoi lettori, telefono, e i suoi lettori, poi sta a loro, diciamo, vedersela e sbrogliarsela ricostruendo retroterra, eccetera. Ci sono le indicazioni bibliografiche, ci sono nomi e cognomi, se c'è qualcosa che uno non sa, non conosce, eccetera, se la va ad approfondire, a vedere un po' per conto suo. Ripeto, come poi domande da esame bisogna ragionarci su che cosa chiedere, ma certo non faremo riferimento a quello che nel libro non c'è, questo sicuramente. Il libro grosso modo, anzi no, senza grosso modo, è esplicitamente diviso in due parti, parte prima e parte seconda. E potremmo forse dire che la parte prima è la parte in cui si presenta il mazzo delle carte e la parte seconda è la ricostruzione di 5 partite effettivamente giocate che vengono appunto raccontate e commentate. Le 5 partite sono 5 autori rilevanti ai fini di un discorso di rapporto fra letteratura e antropologia, molto diversi fra di loro, perché si tratta di Honoré de Balzac, di Joseph Conrad, di Malinowski, Bronislaw Malinowski, Michel Leiris e José María Arguedas. 2 narratori, 3 antropologi almeno di formazione, uno dei quali noto al mondo come antropologo tout court, come Malinowski, e tutti rappresentati appunto come casi rilevanti di vite vissute all'insegna di un rapporto fra narrazione e mondo, fra narrazione e vita, che è andata effettivamente come è andata in questi 5 casi, e se ne fanno dei commenti. Nella prima parte, viceversa, poi si illustra il mazzo di carte, cioè le possibilità che poi in queste 5 vite si sono effettivamente giocate e realizzate. E diciamo, i primi 2 capitoli sono grosso modo forniscono elementi per una rivisitazione attualizzata di alcuni temi classici del rapporto fra antropologia e letteratura, mentre gli altri 4 capitoli della prima parte affrontano questioni teoriche, seguendo anche qui alcuni autori in particolare o un complesso di tematiche in cui in realtà si parla di diversi autori, neuroscienziati, scienziati della mente a vario titolo. E quindi qui, tra appunto una rivisitazione molto rapida di temi classici, il rapporto antropologia e letteratura, e una serie di questioni teoriche affrontate negli altri 4 capitoli, si configura il complesso delle possibilità che nelle 5 vite successive si vede come è andata, diciamo, perché qualcosa hanno da insegnarci. L'ispirazione di fondo, dicevo, nel libro certamente c'è, ed è quella di andare oltre tutto quello che lui racconta, soprattutto all'inizio del libro, di quello che si è già detto sul tema antropologia e letteratura. A lui non interessa, a Luis Obrero, non interessano tanto una serie di riflessioni già svolte su come, cosa narrare, le questioni che un po' abbiamo visto anche la volta scorsa con l'aiuto del saggio di Fabio Dei. A lui interessa proprio la dimensione del narrare in quanto tale nel suo rapporto con il vivere. Narrare e vivere, narrazione e vita, E per questo un suo confronto fondamentale è con scienze della mente, la psicologia di Branner, eccetera, perché cerca di dirci qualcosa sul narrare come precondizione del conoscere, come una delle condizioni proprio preliminari, degli ingredienti fondamentali della conoscenza e quindi dell'essere umani. Quindi è un qualche cosa che è a un livello, diciamo, teorico molto più astratto e superiore rispetto ad alcuni inveramenti delle pratiche narrative, come possono essere quelle dell'antropologia o quelle della letteratura. Cosa c'è prima, cosa c'è dietro? E poi vediamo anche come queste premesse si realizzano. E in sede proprio di presentazione del suo discorso, quindi a livello della prefazione, che è un bel testo interessante perché non si limita semplicemente a dire quello che, a raccontare, a illustrare quello che seguirà, ma comincia proprio a mettere in chiaro una serie alcune delle questioni che maggiormente gli interessa. Torna un paio di volte l'espressione "il mondo è narrato", il mondo è mondo narrato, e vuol dire proprio che la nostra esperienza del mondo, cioè il mondo come esiste per noi, per i soggetti conoscenti, è intessuto di narrazione. Cioè la narrazione è il narrare, il raccontare, è una forma di vita, è una pratica di vita, nel nostro caso importantissimo, sociale, con la quale si nasce, senza la quale non è una cosa che viene dopo e che si impara dopo. Prima si impara ci sono delle parti, appunto, lo vedremo, prima si impara a parlare e poi si impara a raccontare. Si impara a parlare imparando a raccontare, quasi il contrario. Al momento in cui diventiamo capaci di articolare un discorso, lo stiamo facendo perché stiamo relazionandoci a ciò che ci circonda, all'ambiente che cominciamo a conoscere da piccolissimi, in forma di narrazione, di capacità di raccontarlo. Fra noi e il mondo ci sono le parole. Come abbiamo visto già nell'articolo di Fabio Dei e in accenni in quello di Clemente o nell'altro Sobrero e mio, almeno in antropologia, ma largamente anche in altre scienze umane, è un po' a partire dagli anni 70 che questa consapevolezza sulla centralità del fatto che fra noi e il mondo ci sono le parole, questa centralità delle parole come mediazione fra noi e il mondo su cui è necessario fermarsi a riflettere, è grosso modo appunto dagli anni 70 che comincia a diffondersi questa consapevolezza nelle scienze sociali, e quindi di una riflessione, come abbiamo un po' già detto, sulla scrittura come strumento di costruzione della conoscenza e non solo di comunicazione di un qualche cosa di già diciamo acquisito in precedenza. Dunque, appunto, l'interesse di Sobrero è andare oltre questa consapevolezza e andare oltre il semplice confronto delle dimensioni retoriche che distanziano e differenziano la saggistica, la scienza, nel nostro caso l'antropologia, e le forme di espressione letteraria. Questo è stato un'acquisizione fondamentale, fondante letteralmente, appunto, da Gertz in poi, ma appunto ora si tratta di andare oltre, e in questo testo di prefazione Sobrero dichiara due sue premesse di ascendenza batesoniana, perché Gregory Bateson è stato per lui un autore di riferimento. E queste due premesse, diciamo, di carattere batesoniano sono: l'una relativa al fatto della presenza dell'altro come costitutiva del sé. Per l'uomo in società, vivere vuol dire conoscere, e conoscere vuol dire riconoscere innanzitutto l'altro, costituire il sé in relazione e in confronto con l'altro. Ora, l'antropologia è per eccellenza la disciplina del confronto con l'altro e con l'alterità, ma con Bateson Sobrero ci dice: questo è proprio una mossa, questo riconoscimento, questa consapevolezza, riconoscere in questo senso, darsi conto, farsi capace di questa presenza dell'altro senza la quale io non sono. Ancora una volta, come prima, narrare il linguaggio non è che viene prima l'io e poi viene l'altro. Il sé come fatto sociale si costituisce a partire, per ogni singolo, soltanto a partire dall'interazione e dalla consapevolezza che ci se ne dà della presenza dell'altro, che il sé si è fatto relazionandosi all'altro. E la seconda premessa di carattere batesoniano è che i linguaggi di cui si dispone, le discorsività di cui si dispone, nel nostro caso confrontando quelle di carattere saggistico, scientifico e dunque antropologico, o squisitamente letterario, sono in realtà due modalità diverse di uno stesso dispositivo conoscitivo. Cioè non c'è una differenza di qualità o neanche di grado su uno stesso piano per cui si passa dall'una all'altro, ma c'è una interazione mutevole, irregolare, con proporzioni diverse, in cui queste due discorsività, poesia e documentazione, saggistica e letteratura, si dispongono e si equilibrano e si compenetrano, ma in qualche modo ci sono sempre entrambe. Questo è il punto. Fa riferimento in alcune occasioni a un'espressione di Michel Leiris, che sta appunto nell'Africa fantasma, in cui parla, riflettendo sulle sue, diciamo, interessi espressivi, Leiris, come di un meccanismo a due entrate, per cui c'è appunto la componente poetica narrativa da una parte e quella documentativa saggistica dall'altra, ma il meccanismo è unico, le entrate sono distinte e distinguibili, come ci ricordava anche nel saggio che abbiamo visto la volta scorsa su Brero, ma il meccanismo è unico. Dunque, alterità come esperienza costitutiva per il sé, non separabilità fra espressività, distinguibilità ma non separabilità fra espressività di tipo poetico e letterario e saggistico documentario, come due premesse di cui Sobrero dichiara appunto l'ascendenza batesoniana per tutto il discorso di questo libro. Fa riferimento ad alcuni, in sede appunto di prefazione, quindi di esplicitazione delle premesse del suo discorso, ad alcune immagini relative, richiamando alcuni autori, per cui questa cosa che il mondo è un mondo narrato si esplicita e si applica. Cita l'espressione di Pietro Clemente, la atipica macchina umana che produce il sapere. Macchina umana. E quindi c'è l'idea di un congegno che non è soltanto frutto di volontà, non è soltanto deliberatamente indirizzato in qualche direzione, ma in qualche modo c'è altro in cui il controllo sfugge interamente al soggetto, sfugge la possibilità di controllo intero al soggetto. E come dice Lévi-Strauss, altra figura, ciascuno di noi è un crocicchio dove le cose accadono. Cioè, questo stava, se non ricordo male, citato sopra da Tristi Tropici, in cui Lévi-Strauss è un personaggio, è stato uno forse più importante antropologo della storia dell'antropologia in generale, in assoluto sicuramente uno dei più conosciuti, ed è stato un personaggio estremamente complesso. È stato il campione dello strutturalismo e quindi di analisi formali e quindi della ricerca di un inconscio universalmente presente nella specie umana, che poi si manifesta combinatoriamente in tanti modi diversi a seconda delle culture. E quindi, diciamo, tutto un universo di discorso che in cui in qualche modo l'individuo, il sé, il singolo, l'ego passerebbero in secondo piano. E ciò non di meno, uno dei suoi libri più famosi, che è appunto Tristi Tropici, è scritto assolutamente in prima persona. L'io narratore di Claude Lévi-Strauss è presentissimo, usa un linguaggio molto deliberatamente poetico e letterario, a cominciare dal titolo stesso, che poi è diventato così, così famoso. Ci sono un sacco di immagini che lui stesso ha usato di sé nel campo. Tristi Tropici è stato pubblicato nel 1955, se non ricordo male, a molta distanza di tempo rispetto all'esperienza a cui si riferisce, che si erano svolte negli anni 30 in Brasile. E lui ne racconta in questo misto veramente particolare di distanziamento, per cui ci dice anche tutta una serie di cose sulle popolazioni brasiliane che aveva visitato, ma molte parti del libro con una fortissima presenza dell'io narrante e una assunzione di responsabilità autoriale molto forte nel sostenere una serie di tesi che adesso di cui adesso non parliamo, ma questo crocicchio in cui il sé, l'io, la frase completa non mi ricordo se la riporta Sobrero di Tristi Tropici, in cui Lévi-Strauss si dice: non ha nessuna importanza l'io. Ciascuno di noi è un crocicchio dove le cose accadono, cioè noi stiamo lì a un certo punto e ciò di cui facciamo parte, ciò che stiamo facendo, si combina, si attraversa e noi siamo semplicemente il punto di intersezione di tante cose possibili che stanno prima di noi, che stanno fuori di noi, che stanno negli altri, eccetera, e noi siamo il punto di caduta di tutta questa serie di forze, di elementi, di storie che ci attraversano. E la terza immagine è di Lejeune, che la riprende da Rimbaud: io è un altro, che anche grammaticalmente non funziona, e deliberatamente Rimbaud, poeta, se lo può permettere, ci obbliga proprio a scontrarci con questa duplicità. Io è un altro. Allora, io è un altro, il noi, ognuno di noi è un crocicchio in cui le cose accadono. La strana macchina, la tipica macchina umana che produce il sapere, sono figure che in questo avvio di discorso Sobrero convoca e mobilita per dar conto della sua immagine che il mondo è mondo narrato e che per diciamo, farci conti abbiamo bisogno di dialogare con le scienze della mente, perché appunto il mondo nella relazione di noi e gli altri, con queste tre immagini che richiamavo e con le sue due premesse bezzoniane, ci portano a riflettere sul narrare come attività, funzione, dispositivo che è condizione del conoscere, cioè preliminare rispetto al darsi della conoscenza. Uno degli autori che cita nel capitolo, appunto, nel terzo capitolo dedicato essenzialmente al dialogo con neurobiologia, eccetera, è Gerald Edelman, che è un biologo, il quale sostiene che tutte le scienze umane sono scienze del riconoscimento. Tutte le scienze della vita sono scienze del riconoscimento. E per riconoscimento, e Sobrero fa sua questa impostazione, si intende che a livello del singolo organismo, a livello della specie e quindi evolutivo, l'adattamento all'ambiente e, diciamo, il modo per trovare le condizioni migliori di sopravvivenza e a livello di specie per evolvere consiste nel riconoscere nel mondo esterno le condizioni migliori perché questo si dia, le condizioni più adatte al proprio sviluppo. Riconoscere appunto le condizioni più adatte al proprio sviluppo. Del mondo esterno sono parte essenziale i co-specifici, cioè gli altri membri della propria specie con cui si entra in contatto in modo obbligato, e per la specie umana il contatto con gli altri membri della propria specie è la cultura, è la comunicazione che nel nostro caso specifico e, diciamo, certamente nelle dimensioni che per noi il concetto di cultura e la pratica della cultura ha assunto è distintivo della specie umana, questa relazione di riconoscimento e di adattamento diciamo, trova la sua espressione nella cultura. Anche gli interlocutori, diciamo, gli altri interlocutori, Jerome Bruner, che è essenzialmente uno psicologo, Northrop Frye e Michael Bakhtin, che sono piuttosto, possiamo dire, critici letterari, teorici della letteratura, eccetera, con cui il discorso di Sobrero prosegue dopo il confronto con le scienze della mente, sono centrate però sul rapporto fra narrazione e vita. Quindi questo asse di fondo, questo binario di fondo che segue l'argomentazione di Sobrero per andare oltre il semplice, diciamo, discorso del confronto fra le retoriche che certamente distinguono il discorso scientifico e antropologico da quello letterario, questo tema del rapporto fra narrazione e vita, declinato nei modi che dicevo finora o in quelli che vedrà seguendo il lavoro di Bruner, di Frey e di Bakhtin, è un po' il centro della questione. Nella seconda parte del libro, come dicevo, sono presentati cinque episodi significativi in cui tutto questo complesso di ragionamenti di carattere più teorico trova una sua applicazione. I due romanzieri ufficiali, Balzac e Conrad, diciamo, di queste cinque figure c'è un gioco come capovolgimento, per cui Balzac e Conrad, che sono i narratori, sono visti, commentati e ci si ragiona sopra a partire dal valore documentario della loro narrazione, e quindi Balzac e Conrad come scienziati, e i tre scienziati di formazione, cioè Malinowski, Leiris e Arguedas, indagati viceversa piuttosto nella parte critica, di crisi del loro essere scienziati, e i tentativi di integrare l'approccio scientifico con vie di fuga più esplicitamente narrative. Di tutti e tre, infatti, e in questo gioco appunto di specchi e di capovolgimenti, Balzac e Conrad sono sì raccontatori fededegni del mondo di cui fanno parte, però sono due mondi anche fortemente diversi, perché Balzac è quello che racconta una borghesia che sta affermandosi come, diciamo, classe e cultura dominante in Europa e quindi nel mondo. È una fase, diciamo, di ascesa, di costruzione di una egemonia borghese. Conrad, a distanza di qualche decennio, è già... Conrad nasce quando muore Balzac, grosso modo. Balzac 1799-1850, Conrad 1857-1924, quindi è come se si voltasse pagina con il succedersi delle loro biografie. Conrad è già quello che descrive l'avvio di un disfacimento, ed è sono racconti all'insegna di una crisi, sono personaggi che attraversano essenzialmente delle crisi personali o attraverso le loro vite, largamente ispirate alle esperienze dirette o a conoscenze dirette di Conrad come, insomma, uomo di mare e viaggiatore, ma viaggiatore per lavoro, non così per scoperta. Specchi queste vite di una dimensione ormai di crisi, di avvio di crisi dell'egemonia della cultura europea nel mondo e della classe che l'ha prodotta, In questo senso l'applicazione che ne fa Coppola con Apocalypse Now, insomma, mi sembrava particolarmente calzante e fondata, perché porta il discorso di Conrad di Cuore di Tenebra dell'inizio del Novecento in quello che era il contesto della fine degli anni 70. I tre, diciamo, che hanno formazione antropologica, Malinowski, Leiris e Arguedas, se ne parla nei tre capitoli a loro dedicati nel libro di Sobrero, a partire da produzioni diaristiche e quindi non saggistiche, appunto in questo rovesciamento di parti fra i narratori e gli scienziati. Malinowski dei tre, come abbiamo già varie volte accennato e ne riparleremo appunto alla fine del discorso del cristallo e la fiamma, è quello che si è fatto scienziato e basta, deliberatamente come tale si è proposto. C'è un passo che nel primo capitolo del suo libro Del passo del diario di Malinowski che Sobrero cita e che poi leggeremo, in cui lui proprio programmaticamente si progetta e si pensa come il rinnovatore della disciplina antropologica. Questo è quello che lui vuole fare e quello che farà. E non ha, diciamo, non fa nessun tentativo di scritture narrative complementari, aggiuntive o sostitutive alla sua produzione diaristica. Però da un lato possiamo cogliere nella tessitura stessa della sua produzione saggistica quanta sapienza letteraria c'è e quanta consapevolezza, diciamo, di costruzione del discorso anche in termini narrativi e letterari c'è, e dall'altro con il fatto della pubblicazione del suo diario personale postuma nel 67, vediamo il dietro le quinte di tutto il lavorio di riflessione, di pensiero che c'era dietro il suo costruirsi come scienziato a tutto tondo. Per Leiris e per Arguedas la cosa, diciamo, è più palese, palmare, più semplice in un certo senso, perché Sobrero si concentra sull'Africa fantasma come opera di Michel Leiris e sulla volpe di sopra e la volpe di sotto di Arguedas, che sono appunto due testi assolutamente diversi l'uno dall'altro, ma in cui gli autori, uno è stato anche antropologo accademico, Arguedas, cioè fino alla fine, è morto da universitario, nel 69 era un universitario. Leiris ha preso subito le distanze dalla dimensione professionale dell'etnografia, ne avrebbe avuto tutti i titoli e tutte le possibilità, perché appunto l'Africa Fantasma è il racconto della spedizione da Cargibuti 31-33, guidata da Marcel Griollo, quindi uno degli atti fondatori della disciplina antropologica moderna in Francia, e lui viceversa, proprio nel corso di questa esperienza lunga africana, se ne distacca in modo irrimediabile e irreversibile. E l'Africa Fantasma è sostanzialmente un diario, cioè proprio costruito con l'andamento del diario, con entrate marcate da date, eccetera, raccontando un po' sia quello che succede, sia soprattutto le sue riflessioni su quello che succede. Quindi, diciamo, questi tre della volpe di sopra e della volpe di sotto abbiamo già detto le volte scorse e ci torneremo, perché appunto Sobrero se ne occupa specificamente, ma ricordate che la sua particolarità è data dal fatto che Arguedas va in una città del nord del costa del nord del Perù, Chimbote, per fare una ricerca di carattere antropologico, e la sua progetta di scriverci sopra un romanzo, quindi c'è già uno spostamento, diciamo, di registro. E però poi nel romanzo ci mette, non lo finirà perché si suicida prima, ma nel romanzo ci mette ampie parti del suo diario, che in parte è diario di campo, in parte è diario di riflessioni sul mestiere di scrivere, sul mestiere di osservare gli altri, eccetera, e quindi ne esce fuori una narrazione estremamente composita come registri. Quindi queste cinque figure che Sobrero mette in campo ricostruendone a partire appunto con questo doppio rovesciamento, i romanzieri prendendoli un po' come scienziati sociali e gli scienziati sociali andandoli a indagare, entrando nel loro lavoro per il lato diaristico, sono, diciamo, cinque possibilità che in qualche modo applicano il discorso che lui ha tentato di fare nella prima parte del libro, che è, diciamo, basato sulla complessità, su questo rapporto fra narrazione e vita, all'insegna della complessità, del continuo scambio di ruoli, di posizioni, in cui ciascun autore trattato sottolinea come i vari linguaggi possono essere utilizzati in modo complementare, distinto e distinguibile, ma complementare a seconda dell'obiettivo che si intende perseguire. Ma insomma, la cifra della complessità è un po' angionianamente una cifra che contraddistingue tutti i casi che ci presenta Sobrero in questa seconda parte del suo libro. Proporrei la pausa caffè, sempre se non ci sono questioni da parte dello scelto pubblico. Non ci sono.